Buonasera a tutti. Sono veramente contento e felice di darvi il benvenuto a questo live perché la persona che vi presenterò oggi è una persona. Ho già scambiato veramente quattro chiacchiere adesso e ho notato subito che ha una grandissima umiltà. Ma ho già guardato il suo TED Talk, ha tanto da dare. Lui si vuole definire un amatore dell'endurance, di questi sport di resistenza estrema. Ha fatto delle cose che ci racconterà lui nella vita, che comunque ci danno una testimonianza fighissima. Sono entusiasta di farvelo conoscere. Signore e signori, tra pochissimo, Mico Valsesia. Ciao Nico, non so se ci senti, se ci sei, perché vedo buio.
Ah, vedo buio anch'io, non so perché, io ci sono, mi senti?
Beh, innanzitutto sentiamo la tua voce, sì, la sentiamo benissimo. Dario penserà alla soluzione. Ecco, sta
Sì,
arrivando
non mi
il
è...
video. Dario ha il tuo, Dario ha il tuo numero
Saluto,
di telefono.
esatto.
Com ok, comunque, Dario ha il tuo numero di telefono, al limite se hai delle problematiche, tieni d'occhio WhatsApp. E ti scriverà lui. Prima, ragazzi, si vedeva il bello della diretta. Prima, vi giuro,
Esatto, si vedeva adesso.
eravamo in quattro. Addirittura eravamo in quattro e adesso
sai
invece
che
ci siamo.
probabilmente è un boh.
Sentiamo un po'. Beh, sicuramente il vantaggio è che questo video sarà anche un podcast, quindi le immagini, però adesso non ti sento neanche più. Ragazzi, mi dispiace, il bello della diretta, la prima volta che questo live ha delle problematiche tecnologiche. Non so se qualcuno. Vabbè, io innanzitutto, mentre aspetto che Nico, si connetta, sono anche un po' a disagio perché non me l'aspettavo sta cosa. Vabbè, intanto vi racconto qualcosa se volete. Okay. Cosa vi racconto? Sono stile jukebox. Vi racconto che la situazione qui sta migliorando per i wildfire che vi avevo detto. Scusate, avevo un po' di sporco, ma vorrei parlare un secondo di quello che state. Approfitto. Avete visto che ho dato un messaggio di un certo tipo su Instagram oggi, l'ho pubblicato perché sì. Vocifera che le restrizioni dovute al coronavirus che stiamo vivendo ormai da un sacco di tempo saranno sempre più rigide fino a un possibile futuro lockdown. Queste sono le voci che si sentono in giro. Io non so se succederà esattamente così, non so quale sia ovviamente il futuro, però so che è necessario, ragazzi, è necessario veramente come il sale, mi verrebbe da dirvi per una storia che una volta mia nonna mi ha raccontato riguardo al sale, ma è necessario ricordarsi che nei momenti in cui non hai il controllo della tua vita su certe cose, su certi eventi, su certe situazioni, su come questa del resto. Ne parlavo prima con Nico, gli dicevo: no, ma mi puoi venire a trovare a Boulder in Colorado? Lui mi ha detto: quando mi fanno partire? In effetti, qua siete. Mi dispiace, non, cioè, da un certo punto di vista sono contento perché qua sono fortunato, ho una libertà comunque di movimento più ampia, già solo per gli spazi che sono molto più grandi e molto più larghi. Ma fondamentalmente siete un pochino sotto ostaggio nella vostra stessa nazione, nella vostra stessa patria. E questo mi rendo conto che il coprifuoco, che il lockdown dopo una certa ora, che i limiti e le restrizioni di certe imprese, la mascherina, il distanziamento sociale, il cambio sociale che sta avvenendo nella paura che tu respiri nella gente di unirsi, di collegarsi, di provare emozioni insieme. Insomma, ci stiamo vivendo un periodo storico veramente unico e impegnativo sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista economico, finanziario, politico, sociale. Insomma, c'è il mondo che sta vivendo una crisi. Poi ci sono tante teorie che non voglio neanche toccare, non mi interessa. Sapete perché non mi interessa? Perché non voglio perdere tempo a guardare telegiornali. Eccolo qui!
Ciao Luca, finalmente.
Ciao Nico, finisco solo il discorso. Stavo dicendo che non stiamo qui a entrare dentro i complotti o le puttanate del genere, ma quello che dico è che abbiamo il controllo solo sulla nostra vita. Possiamo avere la responsabilità sulla nostra vita e su quello che decidiamo di fare in risposta agli eventi che viviamo. Quindi ragazzi, in questo momento è troppo importante avere la voglia di fare, avere la disciplina di fare, l'impegno e la voglia di usare le proprie risorse per stare bene anche in un momento in cui siamo, a livello di libertà, condizionati. Finito. Signore e signori, vi presento Nico Valsesia, fate un applauso virtuale.
Era ora che riuscisse ad entrare. Sarà colpa mia sicuramente, perché io e la tecnologia non andiamo d'accordo. Però...
Guarda, siamo entrambi sulla stessa barca, perché io sono una chiavica della tecnologia, così mi definisco.
Siamo in due allora, io penso sicuramente. Beh, senti, grazie per l'invito.
Ma grazie a te di essere venuto. Tra l'altro voglio salutare Slava, perché Slava è un amico in comune che abbiamo e che quando Slava mi conosce da un po' di tempo, ha visto i miei live, lui è un appassionato di quello che facciamo, mi fa: no, tu dovresti troppo invitare questo signore qui. E io ho detto: cavolo, io non so chi è, dimmelo. E mi ha mandato il tuo Instagram, ho guardato un po' su Google chi sei, cosa fai, ma giustamente non voglio raccontarlo io. E ho detto: cazzo, sì, mi piace, sì, questa è una persona che io voglio intervistare. Allora Nico,
ma io ho pagato Slava, perché siamo... ho dato la mazzetta a Slava.
L'hai pagato in lumache? Perché sai che adesso sta levando le lumache?
No, non lo so.
Sì.
No. Ok, domani lo chiamerò e dico di tenermi da parte un po' di lumache. Beh, intanto mi fa piacere che mi chiami dal Colorado, da un posto magnifico, quindi mi fai sognare di tornare a viaggiare, perché mi sta un po' stretto, no, stare qua fermo. È vero che l'ultimo viaggio l'ho fatto, l'Italia è bellissima e quindi lungo e largo l'ho girata anche quest'estate, però l'ultimo viaggio, diciamo, fuori dall'Italia l'ho fatto a febbraio e di solito non sono abituato a viaggiare così poco e quindi mi sta un po' stretto stare sempre a casa e mi piacerebbe venire dove sei tu adesso.
Senti, quando puoi, io te lo dico, ho una casa molto grande, ho grandi spazi. Ti devi portare però la tua bicicletta.
Sempre.
Assolutamente.
Assolutamente.
E ti lascio andare, perché io proprio con la bicicletta non è che sono proprio un, diciamo, un atleta da bici, ecco, anche se ho iniziato piano piano. Però, ascoltami, volevo chiederti, tu sei un atleta endurance che ha fatto dei traguardi, mentre parlavamo fuori dicevi che non ti piace il termine che usano per definirti campione endurance e io ti ho promesso che non ti definirei così, però dovevo raccontare che non ti piace. Perché? Perché questo rappresenta immediatamente, anzi spiegacelo tu, perché non ti piace questa definizione?
Ma innanzitutto la risposta più semplice è perché non lo sono, perché c'è un sacco di gente al mio livello, c'è un sacco di gente che fa quello che faccio io e forse sono persone che non hanno la fortuna di fare ciò che faccio io, che lo farebbero anche molto meglio di me, ma non hanno le possibilità. Quindi campione di nulla, campione definirei chi fa qualcosa, ma io non definirei campione quasi nessuno nello sport.
Senti, io ho una domanda per te.
Più o meno bravo. Senti, ma campione...
Scusa, ti interrompo perché io vorrei invece farti questa domanda, perché non sono famoso per andare sempre d'accordo con chi intervisto, ma nel senso educato del termine.
Certo, allora, no, ma tranquillo.
La parola campione è una parola in realtà che ha dei significati, però voglio farti una domanda. Siccome ho visto il tuo TED Talk, Io credo che tu sia un campione, che tu sia un campione almeno in una cosa che secondo me è la parte più importante, di realizzare i tuoi sogni.
Ma quello faccio il possibile, cerco, non sono mai, non so, secondo me ho fatto pochissimo di quello che avrei potuto fare, cioè nel realizzare i miei sogni, ma non solo nello sport, in tantissime altre cose. Mi sento sempre in difetto, mi sento sempre... anche un po' in colpa di non aver fatto cose migliori, cose che servivano magari non solo a me, ma magari a qualcun altro. Quindi sì, mi reputo fortunato per quello che ho fatto, ma ho fatto forse un decimo di quello che avrei voluto. È vero, c'è tempo.
C'è ancora tempo. Certo.
C'ho un sacco di anni ancora.
Certo,
perché quindi Come sai, io ho meno di 30 anni, quindi ho un sacco di tempo.
Eh beh, io ne ho meno di 20, anno... quindi... Io ne ho meno di 20, quindi sì, siamo a posto. Senti, fammi fare una domanda, perché che tu sia molto umile è evidente a chiunque, ok? Ti voglio fare invece una domanda diversa. Qual è il risultato sportivo di cui tu sei più fiero?
Ma risultato sportivo... Ma guarda, io anche in quel caso lì non voglio denigrare, cioè, esagerare, no? Non è che mi sento, voglio sentirmi umile il più possibile, però non ho mai esultato alla fine di una gara, ma anche nelle gare, numerose gare che ho vinto, perché per me finiva un sogno, finiva un raggiungimento di qualcosa, no? Quindi tagliato traguardo, finiva questa strada, questa bellissima strada che ho percorso per arrivarci, era finita, quindi quasi... mi deprimevo, no? Mi deprimo quando arrivo in fondo e taglio il traguardo, che poi io sia primo o sia ultimo, non... però tutto quello che io poi che ho sognato lungo questa strada, che ho visto, che mi sono immaginato, finisce lì, quindi è un peccato. E quindi il risultato sportivo, sì, ho fatto 5 race Cross America, e tu conoscerai penso bene, perché comunque vengono fatte lì da vicino a te, che sono state, diciamo, il raggiungimento non sportivo.
Puoi spiegarlo massimo. Per piacere, per le persone che ci stanno ascoltando, perché è un'impresa mica da ridere, solo che dire il nome e basta fa meno effetto, secondo me.
Sì, allora, una gara piuttosto impegnativa, parte dalla costa ovest e finisce sulla costa est, sono 5.000 chilometri circa, ogni tanto qualcuno mi dice, sì, ma l'America è tutta piatta, tu vivi in Colorado, l'America non è proprio piatta. Oltretutto si passa in Colorado, si fanno passi sopra i 3.000 metri e il totale di dislivello è 52.000 metri, questi 5.000 chilometri, quindi ci sono parecchie salite, ci sono queste pianure infinite che al fondo del Colorado verso il Kansas, poi tu conosci.
Sì, il Kansas è tutto flat, tutto piatto.
È tutto flat già dal Colorado e devi farlo il minor tempo possibile, quindi ti fermi il meno possibile, hai una strada che devi fare, sei controllato perché devi fare esattamente quella strada, non puoi, hai un supporto come mezzo al seguito perché è obbligatorio, ma non puoi avvicinarti alla macchina, sono una serie di regole che non abbastanza rigide, il primo che arriva dalla parte opposta ha vinto, si dorme, guarda, io nel mio caso il miglior tempo che ho fatto non ho mai vinto, vedi che sono scarso, quindi il campione che ha vinto io
ascolta,
no. Ho fatto un secondo, un terzo, un quinto, un sesto e una volta mi sono anche ritirato, l'ho fatta 5 volte, chi arriva prima dalla parte opposta vince. Io ho dormito in 9 giorni 12 ore, circa 10 ore in totale, quindi dormivo più o meno un'ora al giorno e ogni tanto facevo questi svenimenti, questi microsonni che io
di 8 minuti
microsonni fa figo, ma io svenivo per 8 minuti, non c'ho microsonni, mi buttavo ovunque, svenivo e poi vabbè, mi hanno detto che erano dei microsonni, che era tutta una cosa scientifica già provata, ma io svenivo per 8 minuti, poi mi scrollavano, mi buttavano sulla bici e io partivo. Esatto, e quindi forse dove ho raggiunto, non i massimi risultati sportivi, ma dove ho raggiunto forse i miei limiti. Dove sono arrivato più vicino al limite fisico e mentale, perché non dormire, soprattutto per il non dormire,
certo,
perché il fisico, certo, dopo un po' la fatica quasi non la senti più, cioè sei un automa, pedali, le gambe girano da sole, non senti più niente, cioè come se non fossi al di fuori del tuo corpo, no? Non senti più nulla. Quello che è veramente devastante è la privazione del sonno. La privazione del sonno è una cosa, però è anche, dice, sarà da pazzi, però è anche una bella sensazione perché ti conosci veramente, sai dove riesci, dove
ecco, sono arrivare. Interessatissimo, sono interessatissimo, siccome tu devi capire che anche se non sei un campione sei super scarso, tu stai comunque,
bravo,
ti devi rendere,
comincia a piacermi,
ti devi rendere conto però che anche essere realisti è importante nella vita e tu comunque hai vissuto delle esperienze atletiche che poi si trasformano, sono totalmente d'accordo, in esperienze mentali ed emozionali che poche persone hanno i coglioni, scusami ma io parlo molto diretto, hanno i coglioni di vivere, ok? O almeno ci sono poche persone che hanno vissuto nella loro vita questa esperienza.
Ma non lo so, guarda, io penso che non sia proprio così. Secondo me ognuno ha... Non è che tutti devono attraversare l'America e non dormire.
No, no, certo, certo. Quello che volevo dire...
Dico, quello che volevo dire, da scusami, Nico, cioè, quello che... normale.
Quello che volevo dirti semplicemente è non dirti che ovviamente a livello numerico fare un'impresa del genere nella media della popolazione mondiale è una percentuale ridotta. Quello che volevo dirti è che sicuramente, te lo garantisco, la gente che ci sta guardando adesso da casa, io penso che non ci sia nessuno che ha fatto mai una cosa del genere. Quindi la mia domanda era molto semplice, era: mi spieghi, ci spieghi cosa cavolo ti spinge? Perché io voglio che la gente capisca qual è la leva che ti spinge a fare questo.
Ma sai, come stavo dicendo prima, secondo me ognuno raggiunge i propri limiti, ma no, magari non tutti, però nelle proprie cose, magari c'è quello che, ma che ne so, suona all'infinito, studia all'infinito, legge all'infinito, non fa un cazzo all'infinito, probabilmente ci sarà qualcuno che, perché guarda che è difficile, cioè fare una vita
fare un cazzo all'infinito, cioè, è più impegnativo, veramente. Sono d'accordo.
Dopo 15 giorni durante il primo lockdown, dopo 15 giorni impazzivo, mi sono inventato delle robe, telefonavo a gente che diceva: non è che avete bisogno di aggiustare una bici, io ho un negozio di bici a Borgo Manero, faccio ciclista meccanico, non quello che pedala, il mio lavoro è quello, e chiedevo alla gente se avevano bisogno di aggiustare una bici, ma andavo a gratis, prendevo la mia bici perché potevo farlo, perché come lavoro potevo farlo, prendevo la mia bici, andavo davanti a casa di chi doveva aggiustare la camera d'aria, qualsiasi cosa, gli aggiustavo la bici fuori casa e gliela ridavo, e dicevo grazie di avermi chiamato, perché sono e allora andavo avanti e indietro con sta bici ad aggiustare le biciclette di tutto il paese. E quindi stare a casa senza fare niente, io divento matto, quindi secondo me è molto più difficile riuscire a non fare niente che attraversare gli Stati Uniti in bicicletta. Secondo me non ho fatto niente così eclatante, ho solo fatto perché e come ho fatto quello che veramente volevo fare, che mi piaceva, cioè l'ho sempre sognato da ragazzino, ma io sognavo non tanto di fare questa gara, sognavo di attraversare gli Stati Uniti in bicicletta, cioè di passare nella Monument Valley. Io sono passato tante volte nella Monument Valley, che secondo me è uno dei posti più belli a livello paesaggistico del mondo.
Anche secondo me.
E tutte le volte che entro nella Monument Valley in bicicletta mi viene la pelle d'oca, mi si accapona la pelle, perché e lì non sento nulla. Come faccio a sentire fatica lì in mezzo? Mi guardo intorno e dico: ma quanto sono fortunato, ma com'è possibile che io riesca a fare una cosa del genere? E quindi tu dici: come fai a farlo? Ma come
cosa ti spinge?
Come fanno gli altri a non farlo se sognano di farlo? Cioè, poi non devo fare la Race Cross America, magari però chi ha la passione che si ferma, chi ha una passione che si ferma davanti al primo ostacolo, secondo me è un pazzo, perché cioè, viviamo una volta sola forse, anzi adesso speriamo di vivere una volta sola per intero, perché tutto quello che succede, però io direi di sfruttare il più possibile tutto quello che si può, tutto quello che uno si immagina di poter fare, no? Cioè, se non lo fa, allora pazzo è quello che evita di fare delle cose che vorrebbe fare. Quello è un pazzo. Non è pazzo quello che le fa le cose. Non è pazzo quello che si butta con la tuta alare. Ecco, ho visto due buttarsi dal Cervino un mese fa con la tuta alare. Sai che sono gli unici uomini al mondo che ho invidiato nella mia vita. Ti giuro. Li ho visti volare dalla vetta del Cervino. Ho detto, cazzo, questa cosa non l'ho fatta. Probabilmente non la farò mai perché non sono in grado di farla. Però vabbè, prossima vita. Tanto ci sarà un'altra vita.
Senti, quello che voglio cercare di fare, perché tu hai detto delle cose con molta semplicità, ma delle cose molto importanti, e hai fondamentalmente una cosa su tutte che io sposo in pieno totalmente. Io dico sempre, è proprio un mio motto: c'è solo una vita, avere rimorsi è molto meglio che avere rimpianti.
Assolutamente, cioè, me lo dico spesso anch'io. Non è solo un tuo motto.
No, assolutamente, credo sia una grandissima verità, e credo che quello che hai detto sul fatto che c'è una vita sola, se sogni qualcosa, che poi sono d'accordo con te, non è importante che sia attraversare gli Stati Uniti in bicicletta, magari è scrivere un libro, magari è avere una famiglia, non importa, ma la matrice che sta dietro all'intensità con cui fai le cose, con cui realizzi i tuoi sogni, credo che faccia la differenza. Sei d'accordo?
Assolutamente, sono d'accordissimo, e sono d'accordissimo anche sul fatto che uno poi se deve andare a prendere queste cose, cioè se deve prendere, no? Cioè, come quello che vuole partecipare alla maratona, non importa se tu la fa, tanto non la farai mai in 2 ore, perché la fa uno solo al mondo, però se ci credi davvero vattela a prendere questa cosa, non devi dire è impossibile, non ho tempo, non posso, sono stanco, sono alto, magro, grasso, cioè non, sono tutte, o perlomeno magari non è quello che vuoi veramente, perché tante volte si parla sempre di una cosa che vorrei, ma poi in fondo non lo vuoi, se non vai a farlo, se non cerchi di farlo, probabilmente perché non lo vuoi. Perché altrimenti guarda che se ci tieni davvero è quello che vorresti fare, quello che, ma non dico un sogno, perché vabbè, i sogni sono ancora un gradino sopra, però se non ci provi a fare quello che vorresti, probabilmente una grossa parte perché non lo vuoi veramente, magari devi andarci a cercare qualcos'altro, magari non è quello che vuoi fare, perché tutti i tuoi amici fanno la maratona, allora vorresti farla, ma alla fine non la vuoi fare perché non te ne frega un cazzo di farla, perché te di correre 40 chilometri non te ne frega niente, vai a cercarti qualcos'altro, che stai perdendo del tempo probabilmente, no? Secondo me già riuscire a cercare un obiettivo oppure uno stimolo per qualcosa, già capire cosa vorresti è già un grosso risultato, e poi quando sei lì che hai capito, andartelo a prendere, no? Almeno provarci, poi non ce la farai mai.
Dare quello che hai, lasciare tutto quello che hai sul tavolo, questo è quello che conta. Volevo dirti una cosa su cui mi hai fatto riflettere, no? Che dici, magari non lo vuoi davvero, ok? E questo è un punto che io tocco spesso, perché quando si parla, no, mi dicono, ma tu fai il motivatore, io non faccio il motivatore, io semmai ti aiuto a trovare i tuoi motivi per fare le cose, che è diverso. Cioè essere motivati cosa significa? Essere motivati vuol dire avere dei motivi grandi per agire. È un po' quello che hai detto tu con la volontà, cioè se la tua volontà è guidata da dei motivi importanti per te, sei disposto a scalare le montagne, sei disposto ad affrontare, certo, degli ostacoli e delle scuse che ci sono, che sono presenti, perché è ovvio che la vita è così, cioè la vita non è tutta rose e fiori, è ovvio, no? Anzi, soprattutto, cioè la vita è tosta, e per essere, e c'è un'altra frase che mi piace tanto, che uso spesso, e che dico questo, dico, per essere felici ci vuole molto più coraggio che per essere tristi.
Assolutamente.
Dimmi cosa pensi di questo.
Penso che è proprio così, e sembra che, non so, quando, secondo me, quando cerchi di essere felice, o quando lo sei, entri in una fase come se ti sentissi in colpa, come se non dovessi esserlo, no? E quindi ti viene più forza e più facile a non esserlo, per avere anche delle motivazioni per lamentarti magari, perché comunque il nostro mondo è fatto più di lamentele che non di soddisfazioni, di felicità, è sempre una lamentela. Lì è un po' da uno all'altro, cioè magari sarebbe da dire questo, poi tu fai quel mestiere lì, cioè, da dire a queste persone che si lamentano, dire, cioè, allora non fare quello che stai facendo, allora, cioè, cambia totalmente, non continuare a lamentarti, perché sennò nasci, vivi lamentandoti e muori lamentandoti, che vita di merda, cioè, scusa il francesismo.
No, figurati, noi parliamo diretti, non ti preoccupare. Sai cosa volevo farti? Volevo farti un'osservazione su questo, che è collegata a quello che dicevo prima, per lamentarsi c'è più facilità, sai perché? Perché quando ti lamenti e punti il dito all'esterno sui motivi per cui non stai avendo una vita che vuoi, è più facile, perché ti dà delle scuse, perché ti fa sentire meno male.
Certo.
E questa è una di quelle cose che secondo me nella società bisogna trasferire, cioè la responsabilità della propria vita. Se c'è qualcosa che non ti va bene nella tua vita, cazzo, cambiala, dimmi, vai.
Ma sai cosa? Che a volte viene anche più facile lamentarsi per farsi compatire, no?
Vero?
Perché comunque,
vero.
Se tu noti, allora quello che magari è sempre, cioè quello che riesce ad essere felice, riesce a fare delle cose, è quello che poi è più criticato, quello che poi non c'ha mai bisogno di niente, ma tu non c'hai mai nulla, va tutto bene, sei sempre felice. Ma è detto, perché comunque, cioè, tutti hanno i propri problemi, magari non li sbandierano ai 420, però tutti quanti hanno i propri problemi, anche se in apparenza sono felici, ma magari sono davvero felici, no? Perché cercano di esserlo, però non sbandierano ai 420 i problemi che hanno. Invece ci sono quelli che sbandierano non solo i problemi, ma anche si inventano altri problemi, no? Che non esistono poi alla fine, perché sono
delle, sai perché succede questa
rispetto
cosa?
A quello che c'è nel mondo.
C'è un'origine sociale del motivo per cui la lamentela e far vedere che non sei felice, che sei felice diventa un rischio. Ed è proprio vero, hai toccato un punto che io sottolineo spesso, perché dico, se tu fai vedere che sei felice, la gente inizia a mettersi sul chi va là. Ma quando è che abbiamo imparato che le lamentele, che il dolore, che la pena, che l'infelicità è utile? L'abbiamo imparato quando eravamo piccoli, Nico. Perché non per tutti è stata la stessa esperienza, ma prova a pensare questo. Io mi ricordo quando io avevo la febbre alta, io mi ricordo che il livello di amore che mia mamma e mio papà mi davano era sempre molto più grande di quando stavo bene. E uno dice, è normale questa cosa, cazzo. Invece io ci sono molto attento con le mie figlie, perché io ho 3 bambine, e cerco di dargli lo stesso livello di amore e di attenzione quando stanno bene. Perché ho capito con l'esperienza che l'essere umano, soprattutto da piccolo, fa questa associazione perversa del quando sto male ricevo amore, quando sto male ricevo attenzione. E quindi...
evidentemente...
sì.
No, sicuramente sarà anche quello, non ci ho mai pensato, però è assolutamente vero. No, mi viene in mente che i miei lavoravano tipo... non so, 15-18 ore al giorno, e quando io avevo la febbre, non se ne accorgevo neanche, probabilmente per quello che lavorerei in America 5 volte, senza lamentarmi mai. Guarda, quando chiudiamo esco di casa, vado a ringraziarli.
Sì, sì. Sì, e sai, comunque il ruolo del genitore è uno dei ruoli più impegnativi dell'universo.
Chi lo dici? Io ho 3 figli.
Anche tu 3? Magari 3 maschi? Sì. Tu hai 3 maschi?
No, 2 maschi e una bambina, sì. Che sono già grandi, uno ha 18 anni, l'altro 17. Quindi 17 è già molto più forte di me.
Scusa, hai avuto un figlio a 13 anni?
Eh beh sì, ti ho detto che meno di 30 anni.
Infatti.
È stato molto precoce.
Eri precoce, un bambino precoce, bravo. Esatto. Bravo Nico, un bambino precoce. Senti, ci condividi un pochino, quando ho letto la tua intervista, ho visto la tua intervista al TED, parlavi delle 3S, giusto?
Sì.
E vorrei...
non me le ricordo neanche più.
Vabbè, ti dico solo la prima. La prima mi interessa. Erano sacrificio. Okay. Poi era supporto e soddisfazione.
Era sacrificio.
Stimolo e soddisfazione.
Ah, ok. Sì,
okay, erano questi.
Esatto.
Però voglio sapere una cosa. Vai.
Dimmi.
No, vai tu.
Dimmi.
Allora, volevo sapere. Siccome io sono appassionato comunque degli sport di endurance, quindi questa domanda che ti faccio è egoista, ok? È per me. Volevo chiederti, c'è qualcosa che tu fai quando sei proprio nel momento in cui, non lo so se lo vivi questo momento, perché io sono un profano, ti voglio dire quello che vivo io, quando senti che non ne hai più fisicamente, c'è qualcosa che tu fai, qualche rituale che fai, qualcosa che ti dici, qualcosa che fai che ti aiuti a superare quel momento, oppure non lo vivi mai? Non so, volevo entrare un po' più nella tua testa.
Allora, lo vivo spesso, anche perché c'è le crisi, quando pedali 3, 4, 5, 6 giorni, ma anche un giorno che non stai bene, anche 2 ore. Qualche anno fa, quando avevo 5 anni alle prime gare, no, qualche anno fa, guarda, quando ho iniziato a fare queste gare di endurance, queste cose piuttosto impegnative, ogni tanto mi chiedevo, ma chi me lo fa fare? Ma cioè, sto andando al di fuori di quello che mi piace, cioè sto andando troppo in là, non mi piace quasi più. Però poi mi sono ritirato qualche volta per quel motivo, ma pochissime volte, cioè è stato abbastanza raro. Di solito se mi ritiro è perché ho un problema fisico piuttosto grave, prima di perdere una gamba o la mezza schiena, così mi fermo. Mi sono chiesto qualche volta perché lo faccio e perché sto continuando ad andare avanti. Col passare degli anni sempre meno, mi sono reso conto che mi piace veramente parecchio quello che faccio. Quindi quando ho quell'attimo di crisi ormai mi conosco molto bene e dico, è solo questione di tempo. Ma spesso,
bello.
Come dicevo prima...
Bellissimo.
È solo questione di quell'attimo da passare, ma non mi fa paura, anzi, mi dà quasi, mi dà un po' di calma prima di continuare ancora più forte, mi dà addirittura stimolo.
Cazzo, hai detto una cosa bellissima, ti devo interrompere perché voglio fare un parallelismo con la vita, perché tu hai detto una cosa bellissima, Nico. E non, il parallelismo,
sei sicuro? Sei
sì,
sicuro
sì, sicurissimo, sicurissimo.
Non ne ho mai dette.
E adesso ti faccio il parallelismo e cerchi di capirlo. Allora, questa ragazzi che ci ascoltate da casa, avete sentito cosa ha detto? Ha detto, ci sono dei momenti di crisi che diventano sempre meno, perché è esattamente così che funziona nella vita, ragazzi. Se avete delle difficoltà, se avete dei problemi nelle relazioni, negli obiettivi, nella vostra professione, in generale, ci sono dei momenti di difficoltà, ci sono dei momenti di crisi, fanno parte della vita. Dirsi è solo questione di tempo. Tutto passa. Ce la posso fare. Ho tutte le risorse dentro di me. Questa è la via, ragazzi. Perché sapete cosa succede? Esattamente quello che ha detto Nico. Perché più lo fai, più succede di meno nella tua vita di metterti in dubbio. Più succede meno di avere dubbi sulla tua capacità, sulle tue crisi. Più ti abitui a integrare in te stesso che la via è andare avanti, cazzo.
Sì, assolutamente. Ma poi diventano sempre meno problematiche queste problematiche. Cioè, se io ti faccio un paragone stupido, se la prima, cioè, fuori una gomma e dai di testa perché dici, cazzo, adesso mi devo fermare 10 minuti, devo cambiare la gomma, Poi dal forare la gomma, cioè, dici, non so, ti può succedere che finisci in un burrone e devi ritornare su e dici, vabbè, adesso sono qua, non sono morto, riparto, cosa devo fare? Mi devo piangere addosso? Sì, ho 2 o 3 abrasioni, ho spaccato un po' la bicicletta, però sono qua e sfrutto quello che sto facendo e vado avanti. E ti spaventa meno quello che magari ti è successo magari dopo anni che hai questa esperienza, non ti spaventa, non dico più nulla, perché comunque saresti un malato di mente, però ti spaventi sempre meno, affronti le cose sempre molto, cioè, sempre più con facilità, sei sempre più, qualsiasi cosa capiti, tu ti scivola
è di come, bocca, no? Quindi, è come se le tue spalle diventassero sempre più grandi con l'esperienza.
Assolutamente. Poi c'è un altro fattore, io queste avventure, diciamo, le faccio in posti sempre magnifici, in montagna, attraverso gli Stati Uniti, attraversato praticamente, conosco quasi tutto Sud America, sono andato in Nepal, in Marocco, ovunque, quindi alzo la testa e dico, cazzo, che fortuna, quindi continuiamo ad andare avanti. L'ultima gara che ho fatto, dove sono stato veramente male, probabilmente ero malato, non so, avevo la febbre, stavo a febbraio in Marocco.
Avevi il Covid?
Può essere, perché non facevo fatica a respirare, avevo la febbre, sono partito lo stesso e ho fatto una fatica pazzesca, durava 5 giorni, ci ho messo 5 giorni, 5 notti, in mezzo all'Atlante marocchino dove non c'era niente, nessuno, ogni tanto trovavo qualche villaggio berbero, bussavo alla porta di notte, mi facevano entrare, mi facevano il tagine, mi facevano dormire mezz'ora, 20 minuti sui tappeti, ospitali in una maniera imbarazzante, però ero in un posto talmente bello, cioè che sono stato male 5 giorni come un cane, però era talmente bello, davvero, quello che stavo facendo, che ho detto, io devo non spararmi per fermare, io in fondo voglio vedere cosa c'è di là, da quel canyon, da quella montagna, da quella duna di sabbia, e quindi sono arrivato in fondo, non sono andato benissimo, perché non stavo veramente bene, però non poteva fermarmi nulla, perché
la voglia di esplorare, la voglia di conoscere, la voglia di essere quello che è. Sì, ha senso.
Assolutamente. E poi l'energia che ti dà questa gente, cioè io arrivavo da questi berberi che non hanno nulla, ma nulla di nulla, bussavo alla loro porta, mi facevano entrare in 5 secondi, che non parlano né francese, né tantomeno arabo, parlo solo berbero, io berbero non so, quindi a gesti, questi in 5 minuti mi davano da mangiare, mi facevano dormire, e guai se gli lasciavo dei soldi, poi io glieli nascondevo sotto il tappeto, però guai lasciare dei soldi, quindi è quasi imbarazzante dire, e io cosa faccio? Mi fermo, questi vivono qua in mezzo sempre, tutta la vita, e io perché c'ho un po' di febbre, perché c'ho un po' di mal di gola, mi fermo qua, rinuncio così a una cosa del genere, non esiste, cioè, ma non esiste, mi sarei sentito una merda, cioè, quindi
voglio fare un altro parallelismo, perché è importantissima sta cosa, ok? Quello che vorrei che ascoltaste da casa è esattamente questo messaggio, e voglio dirvi questo: la vita, lo sapete, lo dico sempre, è anche questione di fortuna, nel senso, i classici motivatori che ti dicono la fortuna non esiste, la fortuna non esiste, non è vero, perché già solo io credo che la fortuna di base che esiste è il posto in cui nasciamo, per esempio. le opportunità che possiamo avere davanti. E tu hai detto una cosa bella, e io vorrei che questo atteggiamento che tu hai detto non mi può fermare nessuno, perché guarda loro, guarda io quanto sono fortunato, io voglio andare avanti. Questo è quello che dovremmo dirci nella nostra vita, perché dovremmo avere il dovere morale di onorare la fortuna che abbiamo avuto, essere nati in un posto dove comunque potete dire quello che cazzo volete del nostro paese, ma abbiamo avuto la libertà di poter esprimerci, ok? Lasciamo stare, e ce l'abbiamo anche adesso, cazzo, anche se ci sono delle restrizioni che sono, vabbè, lasciamo perdere, avevo detto che non avremmo parlato e non parliamo, ok? Non parliamo. Quindi veramente importantissimo. Il tempo è volato, come ti avevo detto, Nico, sono felicissimo della tua intervista. Volevo dirti una cosa, l'ultima, sì. So che hai scritto un libro, che appena posso lo prendo in Italia, qua, non credo che lo consegnino, ma...
Ah, non c'è in inglese? Ma strano, perché...
C'è in inglese? Ah, mica!
Ti stavo prendendo per il culo, no.
ci sei riuscito perché ho pensato, cazzo, io non l'ho visto. E sì che l'ho cercato. Anyway...
Questo è lui, guarda, questo libro. Ma a parte che ormai, guarda, è vecchio come me, io comunque ho quasi 50 anni, mio caro Luca, il prossimo anno.
E lo porti da Dio?
Basta, chi lo sa, non lo so. Però, almeno come vabbè, sai. Ma più o meno, guarda, che non è che è cambiato molto. Magari ho un attimino meno di recupero, ma a livello di prestazioni così mi sento sempre più o meno uguale.
Poi, e questa è una cosa bellissima per chi ci ascolta, perché spesso uno usa la scusa dell'età per smettere di voler fare determinate cose. E una cosa bella che ho ascoltato nella tua intervista del TED, hai detto, e poi io comunque voglio continuare sempre, fino a che a 99 anni inciamperò, sbatterò la testa. Così.
E tanti saluti.
E tanti però, saluti.
Inciamperò giù da una montagna, almeno un
quarto. Esattamente. È bellissima sta cosa. Senti, il libro come si chiama? La fatica non
si
esiste.
Si chiama la fatica non esiste. Adesso c'è la versione, questa è la vecchia copertina, adesso c'è la versione Oscar Mondadori, perché l'hanno ristampato. Io non pensavo che all'inizio, quando mi hanno chiesto di scriverlo, che poi l'ha scritto Andrea Schiavon, perché io non so scrivere un libro, quindi l'ha scritto un mio amico giornalista Andrea Schiavon, hanno fatto ristampe. All'inizio pensavo che ne venderanno 100 ai miei parenti, non so, i miei amici lo compreranno per pietà, invece guarda, ne hanno vendute quasi 20.000 copie.
Grande.
Posso essere soddisfatto, sì. Anche perché, cioè, da uno sconosciuto, e poi comunque ci sono scritte delle cose, no, è scritto molto bene perché Andrea è molto bravo, però delle esperienze di vita, ma niente di così eccezionale.
Cioè, senti,
le mie passeggiate in giro per il mondo.
Io vedo eccezionale qualcosa perché fa eccezione, ok? E quindi fa eccezione, e rispetto alla mia vita, per esempio, Nico, la tua esperienza fa eccezione. E quando qualcosa è fuori dalla mia esperienza, io sono sempre molto avido, nel senso buono, di conoscere, di impararlo. Quindi io il tuo libro è sicuro che me lo prendo, vi invito da casa a prenderlo. Avete visto la semplicità e la trasparenza di quest'uomo, io l'apprezzo tantissimo, Nico, si vede la tua forza d'animo, la tua determinazione si percepisce al di là dello schermo. Ti voglio ringraziare perché ci hai dato degli spunti interessantissimi. E niente, spero quando sarò in Italia di poterci bere un caffè insieme, magari di andare a fare una corsetta, che su quello magari mi difendo un po' meglio. Sì, invece sulla bicicletta proprio, quello no.
Sì, basta che ci divertiamo. Poi il libro te lo do io, dai, non lo comprare, te lo do io.
Io ne compro uno e lo regalo, e l'altro me lo dai tu con la dedica. E okay, comunque sappi che invece al ristorante mi difendo.
Ok, ma guarda che al ristorante mi prendo anch'io occhio, perché lì...
Beh, ci credo, se poi mangi dopo che hai fatto 5 giorni in bicicletta, sono fottuto praticamente. Esatto. Senti, ti ringrazio tantissimo, ti chiedo di stare attimo online adesso che chiudo, sì. Così ti saluto anche privatamente, ti ringrazio di cuore. Ragazzi, spero che abbiate preso tanti spunti, grazie. Tanti stimoli. Vi chiedo di salutare Nico con un applauso virtuale. Grazie davvero. Nico, vuoi dire l'ultima cosa alle persone che ci seguono a casa?
Fate quello che vi appassiona, ma fatelo subito, fatelo adesso. Quando chiudete, andate a fare subito quello che avete sempre avuto in mente, perché fra 10 minuti non si sa dove siamo, quindi fatelo subito.
Bellissimo. E ovviamente, se volete seguirlo su Instagram, qual è il tuo account, Nico?
Penso che sia Nico Valsesi o Valsesi Nico.
Vabbè, infatti lo trovate, se nella barra lo digitate... lo trovate. E comunque sì, io ve lo quando metto l'intervista, ragazzi, sicuramente taggerò anche Nico e quindi non avrete problemi. Vi ricordo che sarà sia su YouTube disponibile sia su tutti i podcast. Grazie ancora Nico.
Grazie
a tutti. Ciao. Ragazzi, buona serata, alla prossima settimana.
Altrettanto. Ciao.